Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera e buona Pasqua, carissimi amici di Radio Maria. Non ci sentiamo da tempo, diversi mesi, no? Perché la nostra trasmissione coincideva con il 25 del mese. E sono felice di riprendere la trasmissione questa sera, proprio nell'ottava di Pasqua, festa della Divina Misericordia. Sono giornate di grazia, sono giornate di gioia pasquale, anche se magari le viviamo con sofferenza, con tribolazione, e gli eventi che stiamo vedendo anche su scala europea, internazionale, ci mettono preoccupazione, ansia, grande dolore. Però il Signore è risorto. Ed ecco il tema di questa sera. Vi propongo un percorso nel capitolo 20 di Giovanni e lo intitolo così: il primo giorno e l'ottavo. Il primo giorno e l'ottavo. Un percorso nel capitolo 20 di Giovanni. Che significa il primo giorno e l'ottavo? È un titolo accattivante, se volete, no? Ripetiamolo, il primo giorno e l'ottavo. Dietro questo titolo intendo raccordare le apparizioni del risorto secondo la narrazione dell'Evangelista Giovanni al capitolo 20. Giovanni in questo capitolo, preciso che Giovanni canta come un solista, fuori del coro dei Vangeli sinottici, che sono rispettivamente Matteo, Marco, Luca, i quali concordano nel dire che al sepolcro vanno un gruppetto di donne, almeno tre, mentre Giovanni vede soltanto una donna, Maria di Magdala. Poi dirò il perché. Ma prima ancora di entrare in questa differenza, in questo dettaglio, vorrei dare uno sguardo panoramico al capitolo 20 di Giovanni, dove le apparizioni di Gesù risorto sono ambientate in due giornate, rispettivamente il primo giorno di che cosa? Il primo giorno della settimana. Qual è il primo giorno della settimana per i cristiani? Il lunedì? Il primo giorno per noi è la domenica. San Giovanni, quando scrive il suo Vangelo, ancora non si chiamava domenica. Perché? Perché il primo giorno della settimana, per gli ebrei si chiama Yom Rishon, è appunto il primo giorno dopo il sabato. I nostri fratelli ebrei i giorni li chiamano proprio coi numeri: Yom Rishon, primo giorno, giorno secondo, giorno terzo, giorno quarto, quinto, sesto. Solo uno ha un nome, Shabbat, il sabato. Bene, Giovanni dice il primo giorno della settimana, vale a dire la domenica. Domenica vuol dire dies domini, il giorno del Signore, viene da Dominicus, domenica, cioè il giorno del Signore. E vedremo come è rilevante, non è soltanto un dato cronologico, diventa un dato simbolico, liturgico, su cui questa sera vorrei soffermarmi, perché le apparizioni allora avvengono il primo giorno dopo il sabato e poi 8 giorni dopo. Il Vangelo che ascolteremo in questa domenica, che presenta le due apparizioni di Gesù ai discepoli. La prima, la sera del primo giorno, cioè la sera di Pasqua, ai discepoli riuniti nella sala, la sala dell'ultima cena, la sala del cenacolo, assente Tommaso. 8 giorni dopo, presente Tommaso. Ma perché è proprio 8 giorni dopo e non prima? Perché il Signore si è fatto attendere per 8 giorni da Tommaso? Voi intuite subito che questa ambientazione cronologica il primo giorno e l'ottavo è chiaramente allusiva, perché l'Evangelista Giovanni non dice nulla a caso, tutto lo si può leggere non solo al primo piano, ma al secondo e al terzo piano, cioè a vari livelli di lettura, a vari livelli simbolici. E qui comprendiamo che l'Evangelista spinge lo sguardo oltre il cronos, cioè oltre il tempo che segna la cronaca, lo spinge verso un'altra dimensione del tempo, la dimensione simbolica, la dimensione liturgica. Cerchiamo di approfondire. Il primo giorno indica un'epoca nuova, segnata appunto dal giorno del Signore, Dies Domini, giorno del Signore. Ora, le due apparizioni del risorto ai discepoli riuniti nel cenacolo sono ambientate significativamente nella cornice di due domeniche. Il primo giorno della settimana, domenica, e 8 giorni dopo, vale a dire nuovamente di domenica. E non a caso. Perché? Ma perché proprio nel giorno del Signore, la domenica, che i cristiani si ritrovano insieme per la celebrazione dell'Eucaristia, per la celebrazione del Signore risorto. Per Giovanni, l'Evangelista Giovanni, il primo giorno segna l'inizio della nuova creazione. Il giorno appunto del risorto, nuova creazione. E questo giorno, il primo della settimana nuova, perché vedete, in 7 giorni, secondo la Bibbia, secondo la Genesi, avviene la creazione. Se prendete proprio i primi 2 capitoli della Genesi, noi troviamo che la creazione è scandita nell'arco di una settimana, l'uomo è al vertice del creato ed è creato il 6° giorno. E il 7° giorno cosa accade? Che Dio si riposò. E perciò al riposo di Dio, che smette l'opera creatrice, ma continua quella di custodia della sua creazione, di cura, di amore. Ma Dio, la Bibbia si esprime così, Dio si riposò. Ecco allora lo Shabbat, il sabato, il 7° giorno, del riposo. Per il nostro evangelista, con il primo giorno della settimana inizia una nuova settimana, una nuova creazione, la settimana del risorto. Quindi il primo giorno, il giorno della risurrezione, contiene gli eventi fondativi della fede cristiana: la risurrezione di Gesù, le apparizioni pasquali, il dono dello Spirito Santo, perché noi che siamo abituati a leggere magari Luca e gli Atti degli Apostoli, la Pentecoste la mettiamo 50 giorni dopo, e ok, questa è la narrazione di Luca, ma per l'Evangelista Giovanni lo Spirito Santo è proprio il dono di Gesù risorto, avviene, ci viene comunicato lo Spirito Santo il giorno stesso della risurrezione, il giorno di Pasqua. Leggeremo poi il testo che Gesù entra a porte chiuse, alita sui discepoli, soffia, esattamente come Dio aveva soffiato il suo spirito, il suo alito nelle narici del primo uomo, e l'uomo, sempre secondo il linguaggio biblico, divenne un essere vivente. Vivente di che? Della vita stessa di Dio. Vedete, il respiro viene da dentro, Dio soffia nell'uomo il suo respiro, cioè la sua vita, il suo spirito. E Gesù risorto fa la stessa cosa quando entra a porte chiuse la sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse, sentite questi verbi, venne, stette in piedi, in mezzo, è la posizione del risorto, in piedi e in mezzo al centro della sua comunità, e disse cosa? Shalom, pace a voi. Detto questo, sono al capitolo 20 di Giovanni, al versetto 20, detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. Tornerò poi a precisare questa cosa. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo, pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò il soffio, l'alito, e disse loro, attenzione, detto questo, soffiò, non dobbiamo passarci sopra questo verbo, richiama per chi è abituale, no? Cioè chi frequenta le sacre scritture, chi conosce le scritture, e ovviamente i primi cristiani le conoscevano bene perché erano degli ebrei che venivano alla fede e dunque erano abituati a leggere le sacre scritture e sanno bene come Dio crea l'uomo e come dopo averlo plasmato soffia il suo alito, la sua vita nelle narici e l'uomo diventa un essere vivente. Allora qui Gesù risorto fa come il creatore, soffiò e disse loro, ricevete lo Spirito Santo. Dunque, lo Spirito Santo è il dono del risorto quando? Il giorno stesso della risurrezione. La sera del primo giorno, cioè la domenica di Pasqua. E sempre la sera della prima domenica, apparendo agli apostoli, aggiunge, ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Ecco il potere che Gesù dà ai suoi discepoli il giorno stesso di Pasqua, alla sera. Le prime due apparizioni, cioè le prime due scene del capitolo 20, sono ambientate presso il sepolcro. La prima vede protagonista Maria di Magdala, che proprio di buon mattino corre alla tomba, vede la pietra rotolata via e a sua volta allora corre da Pietro e l'altro discepolo, il discepolo amato, e dice hanno portato via il Signore, non sappiamo dove l'hanno posto. Poi sapete, corrono tutti e due, Pietro e l'altro discepolo arrivano al sepolcro, osservano le bende, entra prima Pietro. Quindi il discepolo amato, che era arrivato prima al sepolcro, però attende che arrivi Pietro, ed entra per secondo al sepolcro, vede le bende distese proprio dove era stato messo Gesù, come se Gesù fosse uscito dalle bende e le avesse lasciate lì, diversamente da quello che accade per Lazzaro, il quale era uscito dal sepolcro con le sue bende e Gesù aveva detto slegatelo. Ma chi le ha tolte le bende a Gesù? Nessuno. È uscito lui come il bracco da seta, no? Che esce dal bozzolo ed esce farfalla. Bella, no? L'immagine per indicare. E le bende sono lì come afflosciate e si dice che Giovanni, il discepolo amato, vide e credette, ma poi entrambi tornano a casa, invece lei no, lei, l'innamorata secondo il cantico dei cantici, sta lì dove è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore, aveva detto Gesù, lei non può tornare a casa, lei è lì e piange tutte le sue lacrime. Ve la ricordate, l'apparizione di Gesù a Maria di Magdala, come lei non lo riconosce dagli occhi, anzi pensava che fosse il giardiniere, sarà la voce a far trasalire il cuore di Maria, quando colui che Maria di Magdala riteneva fosse il giardiniere, la chiama per nome, Maria. Allora lei si rigira, rabbuni, magari ritorneremo nel secondo momento su questa. Adesso era per dirvi che al mattino la scena è tutta movimentata, accade attorno al sepolcro, nel giardino del risorto. La prima apparizione è a una donna, è a lei, Maria di Magdala. La seconda apparizione è ambientata nella sala del cenacolo ed è ai discepoli, ed è appena quello che ho letto. Poi Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù la sera di Pasqua. Tommaso dovrà attendere 8 giorni, e 8 giorni significa che è nuovamente domenica. E per i cristiani l'ottavo giorno è nuovamente il giorno del Signore, che non conosce tramonto. Ed è in questo giorno che la comunità dei discepoli si raduna per la fractio panis, la celebrazione dell'Eucaristia. È nel giorno del Signore che, ad esempio, il nostro Giovanni, relegato a Patmos, nell'isola di Patmos, a causa della parola di Dio e della testimonianza resa a Gesù, è rapito in estasi. Apocalisse, primo capitolo, verso 10, è interessante: nel giorno del Signore, non in un giorno qualunque, Giovanni, autore dell'Apocalisse, è rapito in estasi, ma nel giorno del Signore. Allora, già comprendete questa importanza del primo giorno e l'ottavo. Tommaso deve aspettare 8 giorni, Gesù lo fa aspettare 8 giorni, ma perché così tanto, ci verrebbe appunto da dire? Perché questa lunga attesa? Proprio lo comprendiamo per un discorso che diventa simbolico, significativo. Sant'Ignazio di Antiochia afferma che i cristiani non vivono più per il sabato, ma per il giorno del Signore, in cui la vita è spuntata per noi grazie a Lui e alla sua morte. Ma è soprattutto Sant'Agostino che approfondisce il significato dell'ottavo giorno come cifra simbolica della eternità. L'ottavo giorno, scrive Sant'Agostino, non entrando nel giro degli altri giorni, perché è il ciclico, no? L'ottavo giorno non entra nel giro degli altri giorni, e allora si presenta come contenente un richiamo all'eternità. Non può né crescere né diminuire, è un oggi perpetuo, poiché non c'è tempo nuovo che subentri a quello che se ne va. Sono parole di questo grande santo, che è Sant'Agostino appunto, filosofo e grande teologo, oltre che biblista. E vi rileggo, perché sono parole dense queste di Sant'Agostino: l'ottavo giorno, non entrando nel giro degli altri giorni, si presenta come contenente un richiamo all'eternità. Non può né crescere né diminuire, è un oggi perpetuo, poiché non c'è tempo nuovo che subentri a quello che se ne va. Quell'oggi non inizia con la fine del giorno di ieri, né termina quando inizierà il domani, ma è un oggi che rimane per sempre. Se ci sono stati tempi passati, essi sono tutti passati senza che quel giorno passasse, e se verranno tempi futuri, verranno tutti senza che quel giorno inizi. Perciò, conclude Sant'Agostino, il desiderio sia costantemente rivolto al giorno ottavo, dove sarà terminato l'intero corso dei tempi. Capite allora il significato simbolico? Il primo giorno è l'ottavo. Il primo giorno è il giorno della risurrezione, l'ottavo è il giorno senza tramonto, è il giorno che dice appunto eternità, perché il giorno del Signore non conosce tramonto. E allora dentro questa cornice, che comprendete non è soltanto cronologica, ma è simbolico-liturgica, perciò noi in questa settimana abbiamo celebrato la Pasqua come fosse un giorno solo, era sempre oggi, 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 e domani, ottava, è oggi, è di nuovo come fosse Pasqua, la prima e la seconda Pasqua. Allora, leggiamo in questa prospettiva il testo che è il Vangelo di questa anche domenica, le due apparizioni ai discepoli. Vi ho già letto la prima apparizione la sera di quel giorno, il primo della settimana, cioè la sera di Pasqua. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù la sera di Pasqua. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Fin qui è esattamente come la prima apparizione. Se noi mettessimo i testi in sinossi, ve lo rileggo perché possiate sentire, sono gli stessi verbi. Venne Gesù, stette in mezzo, disse loro: pace a voi. Questo la sera di Pasqua, presente la comunità dei discepoli, ma assente Giovanni, questo 8 giorni dopo, vale a dire che in ogni Pasqua, in ogni domenica, Gesù viene, sta in mezzo alla comunità riunita, alla nostra assemblea liturgica, all'assemblea eucaristica, e ci parla, e disse, continua a parlare. Ogni domenica è così, Gesù viene, sta in mezzo, è risorto e ci parla. Pace a voi. Prima di procedere nella lettura e sentire le parole che a questo punto rivolge direttamente a Tommaso, voglio fare una sottolineatura di quello che Tommaso dice. Cosa dice Tommaso agli altri? Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, cioè nelle ferite dei chiodi. Fin qui potremmo dire tutti gli evangelisti ci parlano dei segni di chiodi. Noi siamo così abituati a vedere il crocifisso con anche però la ferita al costato, ed è quello che Tommaso dice qui: e non metto la mia mano nel suo fianco. Ma lo sapete però che soltanto l'evangelista Giovanni parla che una spada trafisse il costato a Gesù e uscì sangue ed acqua? Se noi siamo così abituati che non ci pensiamo, ma se noi avessimo solo il Vangelo di Matteo o di Marco e di Luca, noi il crocifisso lo rappresenteremo chiaramente in croce, inchiodato alle mani e ai piedi, ma non con il costato trafitto, perché di questo non parla Marco, non parla Matteo, non parla Luca, ma solo Giovanni. Allora, qui siamo nel Vangelo di Giovanni, siamo al capitolo 20 e Tommaso sa che Gesù è stato anche trafitto. Cosa voglio dire? Voglio dire che ci muoviamo nell'ambito della comunità di Giovanni e che agli occhi di questo discepolo Tommaso, che non c'era sotto la croce. Chi c'era sotto la croce? Il discepolo amato. E il discepolo amato vede che non solo Gesù è stato inchiodato, ma gli è stato trafitto il costato. Ed ecco che allora Tommaso ha come davanti il Gesù crocifisso che gli ha raccontato il discepolo amato. Lo sa come è morto in croce Gesù. Sa che non c'erano solo i chiodi, ma anche il costato trafitto. Ed è per questo che dice, se non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Allora, 8 giorni dopo viene Gesù, dice ai discepoli le cose che abbiamo sentito e poi si rivolge direttamente a Tommaso e gli legge nel cuore, gli ridice le parole. E qui già spiazza Tommaso, perché Tommaso si sente letto dentro. Disse a Tommaso, metti qui il tuo dito, guarda le mie mani, tendi la tua mano, mettila nel mio fianco e non essere incredulo, letteralmente se traducessi dal greco è smettila, basta con il non credere, smettila di essere incredulo e comincia a diventare credente. A questo punto, secondo voi, Tommaso è andato davvero a mettere il dito nei fori dei chiodi e la mano nella ferita del costato? Così come ce lo raffigura gli artisti, in particolare così al vivo Caravaggio? Voi pensate che veramente Tommaso è andato lì? Ma no! Ma a questo punto io penso che Tommaso è caduto in ginocchio. C'è un modo di dire noi, se non vedo, se non metto il dito, per dire se non tocco, cioè se non faccio esperienza diretta. Il testo non ci dice che Tommaso è andato a mettere il dito. Qual è la reazione di Tommaso? Gli rispose Tommaso, mio Signore e mio Dio. Non va a mettere il dito, ma esclama, cioè ormai vede con i suoi occhi e che cosa vede? Vede esattamente quello che aveva visto il discepolo amato, vede il crocifisso come ce lo racconta Giovanni al capitolo 19, cioè con i fori e con il costato trafitto, e a questo punto non ha più bisogno di toccare, a questo punto smette di essere incredulo ed esclama, mio Signore e mio Dio. Mi piace ripetere queste parole proprio dopo la consacrazione, quando il sacerdote eleva l'ostia, è mio Signore e mio Dio. Siamo al vertice della confessione di fede secondo il capitolo 20 di Giovanni. E Gesù a questo punto prende di nuovo la parola, perché mi hai veduto, sentite? Cosa gli dice Gesù? Perché mi hai veduto, hai creduto. Attenti, perché il testo alle volte noi non lo ascoltiamo. Gesù non gli dice perché mi hai toccato. Cosa dice Gesù? Perché mi hai veduto. Cioè, ti è bastato vedermi. Perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e crederanno. Questa beatitudine vale per noi. Noi siamo coloro che non hanno visto, che ci fidiamo di quello che ci hanno tramandato i testimoni e che a loro volta hanno creduto nella testimonianza che è stata loro trasmessa. Dunque, perché mi hai veduto? Il vedere con i propri occhi, così come avevano visto gli altri, è sufficiente per esclamare, mio Signore e mio Dio. Vi lascio un momento in silenzio, vi lascio così, quasi con questo moto di adorazione profonda, no? Di un Tommaso che a questo punto si getta ai piedi di Gesù, lo immagino così. come fosse la Maddalena che avrà voluto prenderglieli. E che il Signore gli dice: smetti di toccarmi, ora Tommaso non ha bisogno di toccare. Mio Signore e mio Dio, perché mi hai veduto, hai creduto. E noi, senza vedere, vogliamo credere pienamente in Lui, il nostro Signore crocifisso e risorto. Un momento di stacco musicale e poi riprendiamo per approfondire il senso di queste parole e di questi gesti del Signore risorto. Ecco, riprendiamo la nostra conversazione, poi magari voi vi potete anche appuntare alcune domande. Voglio lasciarvi il tempo, no? Anche per poter rispondere poi alle vostre domande. La prima sottolineatura, riprendendo il discorso, è che Gesù entra a porte chiuse. Solo il quarto evangelista ha questo dettaglio. E il risorto così rivela che il suo corpo possiede qualità sovrumane, trascende la dimensione materiale. Questo dettaglio delle porte chiuse costituisce per il nostro evangelista un dato significativo, perché si ripete anche nella seconda apparizione, quella che vede presente Tommaso. Il risorto è attivo, parla, mostra i segni delle ferite, invece i discepoli non dicono una parola, non pongono domande. L'evangelista annota però che gioirono nel vedere il Signore. È la gioia dell'incontro con il risorto, che è una gioia indicibile, è la gioia che dovrebbe caratterizzare ogni domenica se ci lasciamo illuminare dal Signore risorto. La seconda parola che Gesù dice è shalom, pace, e la sua pace non è la pace del mondo, non è volemos bene, no, la sua pace dona la piena salvezza, realizza la pienezza della vita. Gesù mostra quindi le sue ferite, le mani, il costato trafitto, non è un fantasma, è proprio lui, il crocifisso risorto. E questo segno di riconoscimento toglie ogni dubbio agli undici che erano presenti il giorno della sera di Pasqua, e poi accadrà così anche per Tommaso. Il gesto dell'alitare, il gesto di alitare lo spirito, evoca, vi dicevo, quello di Dio nella creazione dell'uomo. Il Signore Dio soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Così il risorto suscita nei discepoli una vita nuova, dona il suo stesso spirito, li rende capaci di compiere la sua stessa missione. Quale? Perdonare i peccati. E direi che qui abbiamo proprio gli elementi che fondano la Chiesa, la importanza di ricevere lo Spirito del Signore e di donare il suo perdono. Gli apostoli con questo potere nello Spirito di perdonare i peccati. Un altro aspetto che vorrei sottolineare è che il risorto mostra nella sua stessa carne i segni della vittoria sulla morte. Sono i segni indelebili impressi nelle mani e nel costato. E qui l'autore del Vangelo quarto, cioè Giovanni, è molto vicino a quello che dice l'Apocalisse, in quanto Gesù entra a porte chiuse e sta. Se noi leggiamo l'Apocalisse al capitolo 5, l'agnello che Giovanni vede, l'agnello dell'Apocalisse, che è un simbolo del Cristo, come lo vede? Lo vede sgozzato, e ritto che sta. Mi direte, ma come fa a stare in piedi se è sgozzato? Appunto, è un simbolo che mette insieme la morte e la risurrezione di Gesù. È sgozzato, quindi è ucciso, ed è in piedi, è ritto. Bene, l'autore del quarto Vangelo e dell'Apocalisse ci presentano il risorto così, che sta in piedi e mostra i segni della passione, le mani e il costato. L'agnello, simbolo appunto del Cristo, ucciso e risorto, è sgozzato e sta in piedi. E questa dimensione dello stare, padre Vanni, che è un grande studioso dell'Apocalisse, dice: l'agnello è visto in piedi, cioè vittorioso proprio in quanto ucciso, e come tale egli è in grado di prendere il libro dalle mani di colui che siede sul trono e di spezzarne i sigilli. Ugualmente il risorto entra a porte chiuse, sta in mezzo e dona lo spirito che spezza tutti i sigilli, tutte le catene, i vincoli dei nostri peccati. Il risorto dona il suo spirito, comunica la nuova vita che sgorga dalle sue ferite, dalle mani e dal costato aperto, sangue e acqua che lava, rinnova e perdona. Il giorno dell'ottava di Pasqua, per volontà di Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, è ormai festa della Divina Misericordia. Dunque lo sguardo si posa proprio sul costato, e ribadisco, questo è un elemento però che abbiamo solo nel quarto Vangelo, il costato trafitto, da cui esce acqua e sangue, che sono appunto simbolo del battesimo e dell'Eucaristia, dello spirito simboleggiato nell'acqua, che dà la vita nuova, che rinnova, che perdona. I discepoli, resi partecipi dello spirito del risorto, sono inviati a rendere operante il perdono di Gesù, a comunicare la sua pace. 8 giorni dopo questa esperienza di Tommaso, ma vi immaginate voi che settimana avrà passato Tommaso? Proviamo a pensare un po'. Si saranno provati anche gli altri giorni della settimana. Era una situazione imbarazzante, secondo me, perché i discepoli tutti contenti che avevano visto il Signore risorto, e Tommaso che invece sarà rimasto lì, scontento, creduloni, avrà detto. Penso che sia stata una situazione molto dolorosa, no? Ma però è bello, perché questi discepoli non escludono Tommaso dalla comunità. Loro credono, Tommaso invece è scettico, ma non per questo viene escluso dalla comunità. Quando 8 giorni dopo Gesù entra nuovamente a porte chiuse nel cenacolo, Tommaso c'è. Vale a dire, non è stato escluso dalla comunità perché non credeva. E dunque abbiamo a che fare con una comunità che è accogliente, che è aperta, e ci sarà stata difficoltà in loro a vivere accanto a uno che non ci credeva, e anche però per Tommaso a vivere 8 giorni, ma non poteva apparirgli prima il Signore e toglierlo da quel dubbio, da questa pena, no? del non avere quello che gli altri avevano. Non è che pretende molto di più Tommaso, pretende di avere l'esperienza che avevano già fatto gli altri, perché gli altri avevano appunto visto. Allora Tommaso dice: quello che avete visto voi lo voglio vedere anch'io per credere. Strettamente parlando, Tommaso non esige nulla in più di quanto abbiano avuto gli altri discepoli. Mettere la mano equivale infatti a vedere, cioè a constatare personalmente. Ed ecco che ancora una volta il Signore viene, in una forma gratuita, oltrepassando la barriera delle porte chiuse. E come la prima volta sta in mezzo, però questa seconda apparizione si rivolge direttamente a Tommaso. Poi Gesù, che aveva messo in guardia dalla tentazione di voler vedere segni per credere, se non vedete segni e prodigi, voi non credete, leggiamo al capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, ora invece, e questo è l'unico caso in tutto il Vangelo, soddisfa la pretesa di vedere. Perché Giovanni aveva la pretesa, se non vede. Gesù abitualmente non esaudisce queste pretese, ma in questo caso soddisfa la pretesa di Tommaso, invitandolo proprio a guardare e toccare. È un invito forte, espresso per sé con 5 imperativi. Metti, guarda, tendi, letteralmente porta la tua mano, mettila nel fianco, smetti di essere incredulo. Tommaso avrà poi fatto ciò che aveva preteso? Cioè avrà effettivamente messo la mano nel costato di Gesù? Ve l'ho già anticipato prima della pausa. C'è un vedere che è come un toccare. Infatti Gesù replica: perché mi hai veduto. Lo scatto della fede è determinato non dal toccare, ma da un vedere globale e contemplativo che riconosce nel risorto il trafitto. È come se il discepolo dubbioso venisse a trovarsi nella situazione del discepolo amato sotto la croce. Anche lui volge lo sguardo al trafitto e confessa la sua fede. Vi ricordate cosa accade sotto la croce? Cosa fa il discepolo amato? È importante che qui ci ricordiamo cosa fa. Siamo al capitolo 19 e Giovanni insiste nel dire che venuti da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli trafisse il fianco con un colpo di lancia e ne uscì subito sangue e acqua. Se voi leggete Marco, Matteo e Luca, questo non lo trovate. Ora sotto la croce c'era il discepolo amato che insiste nel dire: colui che ha visto ha testimoniato e la sua testimonianza è verace ed egli sa che dice il vero affinché anche voi crediate. Questo avvenne infatti affinché si adempisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E ancora un'altra scrittura dice: guarderanno a colui che hanno trafitto. Sotto la croce è il discepolo amato che guarda colui che hanno trafitto. Nel costato è come se Tommaso avesse la stessa esperienza. Il crocifisso risorto appare a Tommaso come il Signore della gloria che dona la vita, ma in quanto trafitto, quando sarò innalzato sulla croce, aveva detto, attirerò tutti a me. Ora anche Tommaso è attirato a Gesù, è attirato al crocifisso trafitto. E quindi questa seconda apparizione è come una seconda Pasqua. È una seconda Pasqua che offre a Tommaso la possibilità di stabilire una relazione vitale, gioiosa e credente con il Signore. Il fatto che Tommaso non fosse stato presente all'incontro con Gesù la sera del primo giorno lo mette in una situazione che in un certo senso è simile alla nostra, quella di dover dipendere dalla testimonianza degli altri. Egli sa che il Signore è risorto perché lo dicono gli altri, ma non ne ha fatto esperienza diretta. In questa seconda Pasqua Tommaso può fare esperienza diretta come l'avevano fatta gli altri. E quindi l'ottava è la seconda Pasqua, la Pasqua di Tommaso. È bello, no, dirla così? L'ottava è la Pasqua di Tommaso. Lui la prima Pasqua non l'aveva fatta, nel senso che non ha visto Gesù. Tutti gli altri avevano potuto vedere i segni, nei chiodi, il costato trafitto, lui no. L'ottavo giorno, la seconda domenica, guarisce Tommaso. Gesù il risorto guarisce Tommaso dal dubbio mostrandogli le sue piaghe ferite, quelle stigmate che ormai costituiscono per sempre la sua carta d'identità. E quindi potremmo dire che proprio davanti alle ferite del risorto, Tommaso esprime la sua fede adorante con due nomi che qualificano il Dio della Bibbia. Gli dice Signore, Kyrios, che traduce l'ebraico Yahweh, e Dio, Theos, che traduce l'ebraico Elohim. Ma quella di Tommaso non è semplicemente una professione di fede astratta. Certo, riconosce in Gesù il Kyrios, Dio, ma aggiunge a questi due titoli l'aggettivo possessivo, mio. Non è semplicemente Dio, ma mio Signore, mio Dio. E quindi qui ci ritroviamo in una situazione simile a quella di Maria di Magdala. Cosa dice Maria di Magdala quando si gira? Rabbuni, che significa maestro mio. E questo mio ha una dimensione affettiva. Maria di Magdala esclama maestro mio e Tommaso, mio Signore e mio Dio. È la più alta professione di fede che un cristiano possa fare riguardo a Gesù. Mio Signore, mio Dio. Allora, se noi a questo punto diamo uno sguardo complessivo al capitolo 8 e al capitolo 20 di Giovanni, al capitolo 20 di Giovanni, ci accorgiamo che le apparizioni sono segni che educano a credere in un altro modo, a credere senza vedere. Perché hai veduto, hai creduto, beati quelli che senza vedere crederanno. Bene, l'Evangelista vuole proprio educarci a questo. Gesù, ora noi non possiamo avere un contatto fisico, dobbiamo entrare in contatto con Gesù, ma in un altro modo, attraverso un contatto spirituale. E i vari protagonisti del capitolo 20 ci educano a passare dal vedere al credere. Proviamo a percorrere il capitolo 20 di Giovanni da questa prospettiva, dal vedere al credere, dal vedere al credere. Il primo passo, dal vedere al credere, da che cosa è costituito? Chi è il protagonista del primo passo dal vedere al credere? Sapete chi è? È il discepolo amato. Se prendiamo il verso 8 del capitolo 20, quando i due discepoli, Pietro e Giovanni, corrono al sepolcro su indicazione di Maria di Magdala, arrivò per primo il discepolo amato. Dice per forza, era più giovane e corre più veloce, ma Sant'Agostino aggiunge, corre di più chi ama di più. Allora lo chiamiamo discepolo amato, arriva prima al sepolcro perché è quello amato, ama di più. Però attende che arrivi Pietro. Pietro entra nel sepolcro, chinato si vide le bende che giacevano distese e poi il discepolo entra, il discepolo amato, e solo di lui entrò anche l'altro discepolo che era arrivato per primo al sepolcro ma che entra per secondo, e di lui si dice vide e credette. Cosa vide? Cosa vide per credere? Questo atto di fede del discepolo amato è il primo che vede e credette, vide, ma cosa vide? Potremmo dire che l'atto di fede è stimolato dalla osservazione attenta delle bende funerarie, che mantengono la forma che avevano quando era presente il corpo di Gesù. ma sono come appiattite, svuotate del loro contenuto. Allora è come se Giovanni, ecco, sono lì, sono distese sul sepolcro, ma manca il contenuto. È come se Gesù appunto fosse sgusciato fuori. E quelle bende messe in quella posizione fanno aprire gli occhi al discepolo amato. No, non l'hanno portato via. Adesso si aprono gli occhi. Quali? Quelli della fede, ce l'aveva detto che sarebbe risorto. Nessuno ha liberato Gesù dalle bende, dalle fasce funerarie, come invece è stato necessario per Lazzaro. Egli si è liberato da sé, uscendo come crisalide dal bozzolo. Dunque il primo passo, discepolo amato, vide e credette. Un secondo passo nello sviluppo della fede è rappresentato dalla Maddalena, che riconosce Gesù non perché lo vede, ma perché si sente chiamata per nome. Lo credeva un giardiniere, quindi non sono gli occhi. Con gli occhi avrebbe visto il giardiniere, ma quando si sente chiamata per nome Maria, allora la voce di Gesù, quel suo modo inconfondibile di pronunciare il suo nome, fa voltare di scatto la donna piangente, che esclama stupita: «Rabbunì, maestro mio!». Il terzo passo del percorso di fede è, lo possiamo vedere, riscontrare nell'incontro di Gesù con i discepoli la sera di Pasqua. Il risorto mostra i segni inconfutabili della sua identità, le mani e il costato, e i discepoli aderiscono a lui con una fede piena di gioia, si rallegrarono. Il quarto passo è espresso dalla fede di Tommaso. Il crocifisso risorto accondiscende alla sfida di Tommaso, accoglie la sua fede, ma dichiara che non il vedere fisicamente costituisce la beatitudine, bensì il credere in lui. È il contatto spirituale, in altre parole, è il contatto spirituale con il Signore Gesù che costituisce la vera ricchezza dei credenti. E allora ecco, occhi che vedono in profondità, questa è la sfida che ci viene lanciata, occhi che vedono in profondità. E questi occhi che io voglio domandare per ciascuno di voi che siete in ascolto, e gli voglio chiedere questo dono di occhi che vedono in profondità attraverso un inno liturgico, che è intitolato Il dubbio di Tommaso. A comporlo è Romano il Melode. Guardate che è un inno antico, perché Romano il Melode vive nel periodo 490-560 d.C. ovviamente, e quindi è un testo liturgico molto antico. Sentiamo cosa dice. Stabilisce un parallelo tra il costato di Gesù e il roveto ardente. In questo inno liturgico Romano il Melode vede questo parallelo tra il costato di Gesù e il roveto ardente e afferma che il dubbio di Tommaso fu predisposto per una economia salvifica come manifestazione della fede incrollabile. Adesso vi leggo questo passo dell'inno liturgico intitolato Il dubbio di Tommaso. Avendo toccato il Cristo, egli si è fatto quasi penna di scriba veloce, che trascrive per i fedeli e dalla quale sgorga la fede. Avendo dubitato per poco, per un po' di tempo, fu lui a convincere molti a dire: Signore, sei tu e nostro Dio. E continua Romano il Melode con questa preghiera: O Altissimo, sostieni con la grazia la mia anima e il corpo mio, affinché dopo aver toccato il tuo costato, toccato non con le mani, con il dito, ma toccato con la fede, toccato con i sensi spirituali, quello che potremmo chiamare oggi un contatto, ma ci contattiamo, via Skype, via WhatsApp, è un contatto, ecco, c'è il contatto spirituale. Allora è questa forma di contatto che possiamo ancora avere con il Signore, il contatto sacramentale, il contatto, arriviamo al punto da non solo toccarlo ma mangiarlo. Allora, che possa io ricevere la tua grazia. Tommaso ha riconosciuto la gloria tua, Signore. Io invece ho paura. Bello questo, eh? Tommaso ha riconosciuto la gloria tua, Signore, canta l'inno di Romano il Melode. Io invece ho paura. La coscienza mi tormenta. Risparmiami, o mio Salvatore, risparmiami, o misericordioso, affinché con parole e opere gridi verso te senza paura, Signore sei tu e nostro Dio. Molto bello, perché domani, già con questa sera, con i primi vespri, siamo entrati anche in questa festa della Divina Misericordia e in questo inno liturgico. Dopo aver toccato, Tommaso ha riconosciuto la gloria tua, Signore. Io invece ho paura. La coscienza mi tormenta. Risparmiami, o mio Signore, risparmiami, o misericordioso, affinché con parole e opere gridi verso te senza paura, Signore sei tu e nostro Dio. E mi piaceva finire anche con quella che ho, una preghiera che ho composto io, una preghiera a modo di poesia, mio Signore e mio Dio. Adesso ve la leggo prima di darvi la parola. Tommaso, tu che quella sera non c'eri e pretendi di vedere e toccare, tu non sai che il tuo dubbio ci appartiene più della loro fede, più della gioia degli altri apostoli. Noi, scettici per principio e cultura, tenacemente ostinati a toccare con mano simili a te, fino alle midolla. Lui sa bene quanto ci somigliamo e parla al Tommaso che è dentro di me. Saprò rispondere anch'io, mio Signore e mio Dio? Il tuo aver visto sostiene il fragile mio vedere oltre, quel tanto che basta per toccare le ferite del risorto nella carne del mondo e lievitare parole di eterno spessore, parole adoranti, mio Signore e mio Dio. Ecco, lasciamo che il dubbio del Tommaso che è in noi venga risanato dalle piaghe del Signore, che il nostro stesso scetticismo si arrenda davanti alla sua grazia. Lascio a voi la parola e chiedo uno stacco musicale.
Sì, pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera, sora Elena, è un piacere ascoltarla e rivolgere una domanda a lei. Le volevo domandare...
Io ho la gioia di parlare.
Con Gianni, e chiamo dalla provincia di Frosinone.
Con chi, scusi? Non
con
ho
Gianni,
bene.
Gianni.
Gianni.
Sì,
buonasera,
le volevo domandare... Gianni. Buonasera, sì. A lei, sora Elena. Le volevo buonasera. Domandare... le bende di Gesù sarebbe la Sacra Sindone, che è rimasta, cioè diciamo che le bende sono rimaste lì dove i discepoli hanno visto, quindi è la Sacra Sindone, questo volevo domandarle. E poi volevo farmi spiegare bene, prima l'ottavo giorno, l'ottavo
sì.
giorno rappresenta la domenica, come diceva, e ogni volta la domenica verrebbe Gesù sotto forma dell'Eucaristia. Noi abbiamo la fortuna di andare a messa tutti i giorni, però diciamo il primo e l'ottavo è come se volesse una continuazione di ogni 8 giorni la Santa Messa domenicale, e quindi Gesù che viene in forma di Eucaristia. E poi l'ultima cosa che volevo dirle pure è che io come dilettante dipingo, e mi piace dipingere Gesù il costato che esce sangue e acqua con due raggi, quindi acqua e sangue. Cioè teologicamente è corretto, ecco, tutto qua, sangue rosso, acqua blu, quindi rappresento Gesù sulla croce con i raggi che escono. Ecco, così per non sbagliarmi e dare una buona testimonianza. Io la ringrazio, sorella, e veramente con cuore le auguro una buona Pasqua.
Mamma mia, ma mi ha fatto un sacco di domande, eh? Complimenti, perché allora, alla prima la domanda se le bende coincidono con la sindone, qui ci portiamo un discorso molto ampio. Perché bisognerebbe entrare in merito alla terminologia. Noi la sindone la immaginiamo un lenzuolo, no? Come la possiamo vedere. Le bende invece funerarie le immaginiamo anche come delle fasciature, che il discorso di bende nel nostro linguaggio, e quando vedete anche nella rappresentazione Lazzaro che viene fuori e Gesù dice scioglietelo dalle bende, è una realtà che non è solo il lenzuolo, ma avvolto dentro questo lenzuolo. Quindi l'una, farle coincidere, in altre parole, non mi sembra corretto, sono due realtà. Secondo, il primo e l'ottavo giorno. Hai detto molto bene, non è solo la domenica, solo l'ottavo giorno la domenica, anche il primo giorno è la domenica. Spiegavo all'inizio, il primo giorno della settimana, gli altri evangelisti, Marco, Matteo e Luca, dicono il giorno dopo il sabato. Il giorno dopo il sabato noi sappiamo già che è la domenica. E Giovanni ha questo modo di narrare la risurrezione, il primo giorno della settimana, inizia così il capitolo 20, il primo giorno della settimana Maria Maddalena si recò di buon mattino al sepolcro mentre era ancora buio, poi la sera dello stesso giorno, il primo della settimana, vedi che insistenza? Siamo al verso 19, la sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, 8 giorni dopo, quindi al mattino del primo giorno, la sera del primo giorno, 8 giorni dopo. È un'insistenza, dicevo, che non ha solo valore cronologico per il primo giorno della settimana, per un ebreo è Yom Rishon, per noi è domenica, il giorno ormai del Signore ha un nome. Sant'Agostino ci ha letto un valore anche escatologico. È la domenica, ma viene anche a dire il giorno senza tramonto. Il giorno che è prefigurazione di quel giorno del Signore che non avrà tramonto, che ci vedrà pienamente inseriti proprio con la nostra Pasqua, con la nostra morte e risurrezione, quando noi entriamo nel giorno che non ha tramonto, cioè nella risurrezione. Anche noi dobbiamo passare però attraverso la morte e il sepolcro per entrare nel giorno senza tramonto. Quindi è certamente la domenica e c'ha questa valenza anche della settimana del risorto, quindi di entrare nella settimana della nuova creazione. In 7 giorni, no? Dio ha creato il mondo, ma il settimo si riposò, 6 giorni la creazione e il settimo è Shabbat, 8 giorni dopo è il giorno dell'eternità. E dicevo, legandomi appunto a Sant'Agostino. E penso che con queste cose puoi già andare tranquillo. Per quanto riguarda il costato da cui esce acqua e sangue, Sì, nelle apparizioni di Gesù a Santa Faustina sono appunto indicati questi due elementi con i raggi blu e rosso, rispettivamente il blu, l'azzurro scuro indicanti l'acqua e il rosso il sangue. Grazie Gianni, grazie per la tua attenzione e anche proprio per le domande così puntuali. Possiamo passare a un altro.
Pronto?
Sì?
Buonasera sora Elena, buonasera.
Buonasera.
Sono Chiara di Torino, buonasera.
Buonasera Chiara.
Senta sora Elena, io sì. Le volevo chiedere questo. Io sono rimasto un po' sconcertato ultimamente perché sono già due volte che mi capita di sentire da alcuni omeleti e teologi un'interpretazione del passo evangelico di Tommaso e quindi del suo dubbio sulla risurrezione di Gesù molto curiosa. Cioè, queste persone sembrano quasi indignate e preoccupate di non ammettere che il dubbio di Tommaso fosse così, che Tommaso sia stato preso dalla tentazione di un dubbio autentico, simile al nostro che molte volte vogliamo la prova empirica, e dicono, no ma io ho proprio sentito persone che si scaldano da questo punto di vista, no ma non pensate assolutamente che Tommaso abbia dubitato che voleva vedere, non diciamo queste cose, assolutamente, semplicemente Tommaso era talmente intimo di Gesù, era una delle persone più intime a lui in quanto discepolo, che in quella frase, se non tocco non credo, voleva semplicemente esprimere il suo rammarico e il suo disorientamento, perché temeva che la modalità di incontro che sarebbe iniziata d'ora in poi con Cristo fosse meno prossima. Ma allora, io trovo, mi perdoni, questo tipo di esegesi, infatti volevo chiedere a lei se l'aveva già sentita, abbastanza contorta, perché comunque, secondo me, il Vangelo su questo è molto più limpido e parla inequivocabilmente di dubbio. E in secondo luogo, le voglio dire anche questo, ma io non trovo così scandaloso il pensare che anche un discepolo di Gesù possa aver avuto un dubbio e simile al nostro, proprio preso dalla tentazione più comune umana di avere il dubbio più semplice del mondo che abbiamo tutti noi di dire, guardi che trascendere la realtà, lei giustamente ha detto che adesso noi con Gesù abbiamo un rapporto diverso, ma trascendere la realtà non è facile, cioè fin quando noi siamo su questa terra avremo sempre una distanza, no?
Quindi, sono pienamente d'accordo.
Quindi io sai non so cosa lei ne pensa, cosa qua, però secondo me non ha senso questa roba qua.
Allora Chiara, ti ringrazio tantissimo di questa tua telefonata, ti ringrazio molto perché sono pienamente d'accordo con lei, è un dubbio autentico, e come? È un dubbio, e Sant'Agostino dice che a noi fu più prezioso il dubbio di Tommaso che non la pronta fede degli altri, perché questo dubbio di Tommaso permette anche a noi di vedere il Tommaso, lo scettico che è in noi, ci assomiglia tanto questo Tommaso, noi siamo scettici per natura direi, no? Soprattutto in questo nostro secolo, che se non l'empiria, ma certo gli altri avevano visto e lui voleva avere la stessa esperienza almeno, il toccare qui significa proprio, voglio avere l'empiria, perché noi diciamo se non vedo con i miei occhi, questo è, in questo senso c'è un vedere che è già un toccare, dicevo, questo ma è sempre un vedere empirico e Tommaso c'è di più. Quello che è curioso nel Vangelo di Giovanni, che Tommaso era pronto a morire per Gesù e con Gesù. Accenno solo, magari poi lo riprendiamo un'altra volta, ma se vi leggete il brano, il capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, dove si parla della morte e risurrezione di Lazzaro, quando Gesù dice ai discepoli che Lazzaro era morto e che vuole andare da lui, chi interviene? È proprio Tommaso, il quale, vediamo se adesso trovo il passo, perché ve lo voglio leggere, è interessante che cosa Tommaso, gli dissero i discepoli, Signore, se dorme si salverà. Gesù invece rispose loro apertamente: Lazzaro è morto e godo per voi di non essere stato là affinché crediate, ma andiamo da lui. Disse allora Tommaso, chiamato Didimo, Didimo vuol dire gemello, ai condiscepoli: andiamo anche a noi a morire con lui. Ma guarda un po', dunque Tommaso era pronto a morire, cioè Tommaso non ha alcun dubbio che Gesù sia morto, ma ha un grande dubbio sulla risurrezione. Certo, e perché ci dobbiamo meravigliare? Paradossalmente lui è pronto a morire con Gesù, ma non può accettare, se non vede e tocca, che sia risorto. Ma questo, diciamo, è anche poi la bellezza di come l'Evangelista ci fa vedere un percorso di fede, quello che ho appunto cercato di narrare, dal vedere al credere. E il vertice di questo passaggio è proprio il vedere di Tommaso, che porta a un credere così pieno che è il vertice di tutto il quarto Vangelo. Mio Signore e mio Dio. Dunque ringraziamo per questo dubbio di Tommaso. Ringraziamogli anche perché avrà passato una settimana terribile in attesa di questo ottavo giorno. Fa vedere gli altri e lui sentirsi, come dire, escluso da quell'esperienza, non dalla comunità. Questa è la grandezza, secondo me, di quella bella comunità che ha saputo tenerlo vicino, insieme, anche se era, potremmo dire, logorato dentro, mangiato dentro da questo dubbio. E ha ragione Sant'Agostino, a noi è più prezioso il dubbio di Tommaso che non la rapida fede degli altri. Grazie San Tommaso per aver dubitato e per averci poi lasciato in questo senso una fede così bella e piena. Terza domanda se c'è.
Buonasera suora, io sono Anna, buonasera. Chiamo da Napoli.
Volevo dire... Anna, buonasera, buona Pasqua.
Buonasera, buona Pasqua anche a lei e a tutti quanti. E dunque io volevo dirle, durante l'elevazione della Sacra Ostia, durante la messa, io dico sempre: adoriamo il sacramento che Dio Padre ci dona, e poi dico: ci adorate e ringraziate nel momento Santissimo e Divinissimo Sacramento, e poi dico, se, ci fa, se faccio in tempo, il gloria al Padre, perché mi piacerebbe che terrebbero un po' in più Gesù alzato, sia il calice che l'ostia, ma molte. E dunque, invece lei sta dicendo che Tommaso ha detto: mio Signore, mio Dio. Io lo sapevo perché ho il messale e quindi rileggo le letture di ogni giorno e della domenica. E dico, forse sarebbe bello anche dire: mio Signore, mio Dio, durante l'elevazione della Sacra Ostia. Grazie, buonasera.
Prego, Anna. Io ho detto, che a me viene da dire proprio questo, no? Perché è il vertice di tutto il percorso di fede che ci fa fare il quarto Vangelo, al capitolo 20. Maria di Magdala che corre a dire: ho visto il Signore. Poi i discepoli che dicono a Tommaso: abbiamo visto il Signore. E immaginiamoci appunto lui, Maria di Magdala ha visto il Signore, gli altri hanno veduto il Signore, lui non l'ha visto, voglio vedere anch'io. Perché hai veduto, hai creduto. Mio Signore e mio Dio. Bello, no? Mio Signore e mio Dio. Diciamo tutto quando diciamo questo. Perché riconosciamo in Gesù Dio. Nell'uomo riconosco il mio Dio. E Tommaso vede il crocifisso risorto. Noi per sé non vediamo proprio niente, un po' di pane. E quindi se in quel ostia innalzata, noi riusciamo con la pienezza della fede ad avere questo contatto spirituale e a superare anche i dubbi che ci vengono, perché non sono i sensi ma la fede che ci fa dire appunto: mio Signore e mio Dio. Grazie Anna. Abbiamo tempo.
Pronto?
Per qualche altra domanda. Sì?
Pronto? Sono Elena, buonasera, sono Marco di Verona.
Marco,
mi
buonasera.
Sente?
Sì, lo sento bene io. E lei mi sente?
Sì, molto molto bene. Ecco, volevo dire intanto ringraziarla perché la seguo spesso, mi capita spesso di seguirla e mi piace insomma, come ci intrattiene. E relativamente all'argomento di questa sera volevo dire fare una semplice considerazione. Sì, sono d'accordo sulla pertinenza della domanda che ha fatto San Tommaso, che rappresenta un po' la nostra razionalità, la razionalità umana. E volevo dire che mi sono venute in mente due cose che possono forse essere messe in paragone. Uno, San Luca, che anche lui è partito dalla Siria perché ha sentito parlare di qualcosa e ha voluto fare ricerche accurate su questo qualcosa. E anche lui è partito con un po' di dubbi. Ecco. Uh-huh. E poi la seconda cosa invece è la parabola del ricco e pulone, in cui Enrico Polone dice: Signore, fammi andare giù dai miei fratelli e di dirgli che di stare attenti, e il Signore risponde: beh, hanno i profeti e hanno Mosè che credono a loro. Ecco, a me sono venute in mente queste considerazioni, volevo sapere cosa ne pensava. Grazie, buonasera.
Grazie Marco, ti ringrazio. Penso che sono accostamenti significativi, ti hanno toccato e ti ringrazio che ce li condividi. Questo prologo del Vangelo di Luca, che poiché altri hanno messo mano a redigere gli avvenimenti che riguardano Gesù, anche noi abbiamo voluto fare ricerche accurate. E il fatto, nella tua seconda considerazione, delle scritture, in fondo anche nel capitolo 20 di Giovanni c'era il discorso delle scritture, quando si dice che il discepolo amato vide le bende e credette, l'annotazione che fa l'evangelista è proprio che non avevano ancora compreso, non avevano infatti ancora compreso la scrittura che egli doveva risuscitare dai morti. Allora, il fatto che già con Pietro e Giovanni l'evangelista dica non avevano ancora compreso la scrittura, vuol dire che nelle scritture implicitamente c'era già l'annuncio della morte e della risurrezione. Quindi ascoltiamo le scritture, perché le scritture parlano di lui, come Gesù dice ai discepoli di Emmaus: stolti e tardi di cuore, non doveva il Cristo patire per entrare nella gloria? Grazie Marco, abbiamo tempo ancora per qualche domanda?
Pronto? Pronto sorella Elena?
Pronto?
Pronto, buonasera sorella.
Buonasera.
Purtroppo non ho seguito bene, sono arrivata in ultimo perché non ero in casa. Però ho sentito
e
la
lei,
signora...
Scusi, mi dica
mi chiamo Teresa. Teresa da Napoli. Sì. Ho sentito che parlavano di San Tommaso, l'apostolo.
E se lei è arrivata alla fine, com'è che ha preso già la linea che mi dicono che molti?
Pensano, io ho un telefono un po' speciale,
allora.
Sorella, è un po' speciale. E quindi l'ho presa immediatamente perché ho sentito la signora parlare di San Tommaso, che cosa aveva fatto di male San Tommaso ad avere quel dubbio. Però io dico, anche Sant'Agostino ha detto che noi dobbiamo ringraziare quel dubbio perché ci fa, lei pure l'ha sottolineato. Però volevo dire questo, sorella Elena, quando Gesù dopo 8 giorni viene e si fa vedere da San Tommaso, il quale non credeva, no? Non credeva che fosse
risorto. Va bene, mi dico la domanda.
Subito. E dice, allora lui dice: Signor mio e Dio mio. Si ginocchia, va bene. E allora Gesù dice: perché hai veduto, hai creduto. Ma lo rimprovera un poco e dice: non essere incredulo ma credente. Quindi lo rimprovera che non ha creduto. E allora noi che cosa dobbiamo, vorrei che lei me lo spiegasse questo, perché dice che Sant'Agostino, noi dobbiamo ringraziare il dubbio di San Tommaso, ma anche Gesù lo ha rimproverato Vorrei che lei mi spiegasse questa cosa. La ringrazio tantissimo, sorella Elena.
Buonasera. Grazie. Grazie a lei. Allora, le parole di Gesù, tradotte proprio dal greco, significano smetti di essere incredulo. È un dolce rimprovero, nel senso che Gesù gli dice basta, smettila con il dubbio, era non credo, no? Smettila e comincia a diventare credente. Cioè, Gesù mostra le ferite a Tommaso non per rimproverarlo. Le ferite di Gesù sono ferite di misericordia, non sono guardate qua, mi avete messo in croce, guardate queste, no, lui, quelle ferite parlano di amore, perché anche sulla croce ha chiesto solo perdono e anzi ci ha scusato, Padre perdonali perché non sanno quello che fanno. Allora anche questo modo di parlare a Tommaso è un invito. Più che un riprovero è dirgli smettila di essere incredulo, comincia a diventare pienamente credente, perché il cammino della fede è un cammino, appunto. Non è che a quel punto Tommaso avrà dovuto continuare a rinnovare la sua fede, a raggiungere la pienezza con il martirio. San Tommaso è morto martire, ed è il martirio che ci porta alla pienezza della fede. Dunque, per tutti voi che mi ascoltate e anche per me, i dubbi possono convivere con la fede. Signore, credo, ma guarisci la mia incredulità, diceva quel padre a Gesù, no? Che gli ha portato il figlioletto indemoniato o epilettico. Tutto è possibile a chi crede. Credo, guarisci la mia incredulità. Il dubbio e la fede, anche nel Vangelo di Matteo, i discepoli si prostrano sul monte davanti all'apparizione di Gesù risorto, siamo a Matteo 28, essi però dubitarono. Cioè, c'è anche in noi, può coesistere alle volte il dubbio con la fede. Io voglio credere, ma dentro sono provata dal dubbio. Allora, cosa voglio dire? Che la fede è un cammino. È un cammino che si dispiega talvolta nella valle oscura, nelle prove, nel dubbio. Signore, aiutami a smettere di credere e a diventare pienamente credente. E continuiamo il cammino della fede. Grazie a Teresa da Napoli. Dalla regia mi dicono che è tempo di concludere e io vorrei proprio concludere facendo a tutti gli auguri più cari di ancora di una bella ottava, cioè di una Pasqua rinnovata. E vorrei finire così: è il Signore, un'altra piccola poesia preghiera che ho composto. Lo sente chi ama, che sei tu che sempre attendi, tu che ancora stai sulla riva, tu che rendi gravida la pesca fallita, tu il vivente. L'occhio, mio Dio, non vede, ma il cuore vibra, è il Signore. E ancora c'è fuoco di brace e profumo del pesce che Lui ha preparato per noi. Buona domenica e festa della misericordia. Grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.